Buongiorno da Isabella Visetti. Questa è la terza parte di Mille Voci, in regia c'è Renato Amadò, alla regia, al centralino di Rete 1 Tania Ciriaco, e noi oggi vogliamo parlare delle due facce dell'hacking, che è un fenomeno ancora poco conosciuto, anche se conosciamo bene i suoi effetti. Conosciamo poco la storia dell'hacking, ma conosciamo bene gli effetti perché ce lo racconta anche la cronaca recente. Conosciamo questo lato negativo delle azioni illegali, gli attacchi informatici, il furto di dati, la cosiddetta cyber war, la guerra informatica. Ma l'hacking non è sempre stato così, o non è solo questa cosa. In origine aveva una connotazione positiva, evocava un approccio creativo e ingegnoso alla risoluzione dei problemi, ma anche la condivisione dei software e l'accesso libero alla conoscenza. Il termine hacking, dall'inglese to hack, che significa tagliare, fare a pezzi, intaccare, assume sfumature diverse a seconda del momento storico e del contesto a cui viene riferito. In generale è un atto creativo su qualsiasi tecnologia che ha effetti non previsti, magari anche impensati per chi ha messo a punto quella tecnologia, la cui originalità, l'originalità di questo gesto, di questo atto creativo, viene riconosciuta da una comunità. L'uso per fini illegali dell'hacking ha portato allo sviluppo della sicurezza informatica e alla formazione di esperti specializzati in questo settore. C'è una sorta di confronto sempre fra queste due parti, appunto proprio per testare la sicurezza dei sistemi, ma anche appunto di questo hacking etico, l'hack bianco, il white hack, che è utile per testare proprio la vulnerabilità dei sistemi informatici e trovare eventuali falle. Aziende e istituzioni ne fanno sempre più ricorso, ne abbiamo sentito parlare, anche la Confederazione ha usato gli hacker etici per verificare la solidità dei suoi sistemi informatici, e la Posta Svizzera di recente ha messo alla prova in questo modo la sua piattaforma per il voto elettronico. E allora, che cosa dobbiamo ancora capire dell'hacking? Cosa ci racconta la sua storia, che è una storia di un fenomeno sociale e culturale che influenza anche la nostra cultura digitale? E allora ne parliamo a Mille Voci con i nostri ospiti. Do il benvenuto, collegato via Skype con noi, a Federico Mazzini. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Che è professore di Digital History e Storia dei Media e della Comunicazione dell'Università di Padova, autore di Hackers, Storia e Pratica di una Cultura, pubblicato a inizio anno da La Terza. Allora, lei dice è una storia poco raccontata in parte dagli antropologi, neanche quasi dagli esperti di informatica. Perché è utile saperla e perché la dobbiamo raccontare?
Ma innanzitutto perché, al di là delle diciamo manifestazioni negative che lei ha appena citato, noi tutti viviamo giorno per giorno, ogni giorno, le conseguenze della cultura hacker per come si è sviluppata nel Novecento. Quando noi navighiamo sul web, nel 50% dei casi circa andremo a finire su siti che sono ospitati da server Linux, che Linux è il sistema operativo che è la manifestazione più evidente delle culture hacker e della storia dell'hacking nel Novecento. Se abbiamo in tasca un telefonino Android, stiamo utilizzando un software open source, perciò che nasce dalla tradizione hacker, per quanto ovviamente sia oggi gestito da Google. Perciò vediamo tante volte gli effetti negativi o le manifestazioni negative, ma conoscendo la storia dell'hacking si può apprezzare anche il grandissimo apporto che l'hacking ha portato alla nostra cultura digitale e alla fine alla quotidianità di tutti noi.
E questo è un po' l'intento del suo libro.
Certamente sì, è quella di far vedere come l'evoluzione di questo fenomeno fissato nell'eterno presente, non è un fenomeno, è un fenomeno che ormai ha tanti anni. Se parliamo solo di computer hacking, perlomeno dagli anni 70. Ma se parliamo del fenomeno, diciamo, dell'interazione creativa con la tecnologia da parte di non professionisti e della capacità di trovare nuovi usi per tecnologie affermate o tecnologie di consumo, possiamo andare fino alla fine dell'Ottocento, almeno fino alla fine dell'Ottocento. All'inizio del Novecento, ad esempio, abbiamo i radioamatori che prendevano una tecnologia come quella della radio, che Marconi pensava come una tecnologia point to point, un sostituto del telegrafo o del telefono, e iniziano a sperimentare, ragazzini e appassionati, con nuovi usi di questa tecnologia, ed è così che abbiamo la radio come broadcasting, come per trasmettere musica e come mass medium. Perciò in sé non è un fenomeno nuovo, anche se ovviamente al tempo non si chiamava hacking.
Dopo cercheremo di ripercorrere le grandi tappe che lei tocca nel suo libro, le grandi tappe dell'hacking. Io do il benvenuto anche a Luca Mauriello, che è in studio con noi. Buongiorno, ben arrivato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che è informatico e formatore, vice direttore di ATED, che è l'associazione ticinese per l'evoluzione digitale. Allora, c'è l'hacking e c'è lo sviluppo della cultura digitale e anche l'avvento delle discussioni attorno alla sicurezza informatica. Come si inserisce l'aspetto della sicurezza informatica nel discorso dell'hacking?
Beh, possiamo fare una prima distinzione. Ci sono persone che hanno già vissuto sulla loro pelle che cosa vuol dire essere hackerati o incappare in una truffa o prendere un virus che compromette i loro dati, e persone che ad oggi non sono ancora incappate in questa situazione, ma questo non vuol dire che non incapperanno mai, è semplicemente una suddivisione. La cultura della consapevolezza sulla sicurezza informatica è una parte fondamentale. La Confederazione la riconosce addirittura come competenza di base che ognuno di noi dovrebbe avere in ambito lavorativo, e dunque la divulgazione di queste competenze di base proprio anche in ambito di sicurezza fanno parte di tutto quello che noi dovremmo utilizzare tutti i giorni quando utilizziamo dei mezzi digitali.
E dunque conoscere come si è sviluppato tutto l'hacking, la storia dell'hacking, di cui sappiamo ancora poco, perché come diceva Federico Mazzini, è un po' sempre condannato a un eterno presente, perché l'ultima tecnologia, l'ultima scoperta informatica è quello che attira l'attenzione, poi si perde, diciamo, tutta l'evoluzione, può anche aiutarci a essere più consapevoli del concetto di sicurezza informatica.
Certo, un aspetto è proprio capire che non parliamo di oggi, non parliamo di ultimissima tecnologia. In questo libro del professor Mazzini sicuramente si ripercorre la storia, questo ci fa capire che è qualcosa che comunque, anche se recente, arriva da anni addietro, in cui le tecniche venivano adattate alla tecnologia presente, ai telefonini, ai primi cellulari, ancora prima sulla telefonia, tanti sistemi che si sono adattati, un'evoluzione continua che porta sempre a essere più performanti gli hacker e a creare degli attacchi sempre più mirati.
Anche se adesso dobbiamo dirlo, nel dibattito pubblico, nello spazio pubblico, emerge l'aspetto negativo, no, dell'hacking, con questi attacchi informatici, con questo furto di dati, con questi ricatti. Però l'hacking è qualcosa di più, Federico Mazzini. Allora, possiamo dare una definizione più ampia che lei presenta nel suo libro?
Sì, allora la definizione che lei citava prima è assolutamente, penso che sarebbe accettata dalla maggior parte degli hacker nel corso del Novecento, nel senso qualsiasi atto creativo su una tecnologia preesistente volto a modificare il comportamento della tecnologia al di là di quanto previsto da chi per primo l'aveva inventata. E faccio notare che non c'è riferimento a legalità e illegalità. E non c'è riferimento ai computer, non è un hack non è necessariamente sulla tecnologia informatica. Perciò, tenendo conto di questa definizione, è possibile trovare, notare delle fasi anche di avvicinamento e allontanamento tra la percezione pubblica, l'opinione pubblica e la rappresentazione mediatica e la pratica delle comunità hacker. Nash, la parola hacker, giustamente come diceva, indicava iniziava con l'indicare un appunto il colpire in maniera rozza. Perciò inizialmente negli anni 60, quando nasce questo termine nelle università americane, Stanford, MIT, indica in realtà una persona molto cocciuta nel suo voler risolvere il problema tecnologico, ma non necessariamente una persona particolarmente ingegnosa o abile. Questa è un'evoluzione che viene dopo, con gli anni 70 e con gli anni 80. Ed è appunto con gli anni 80 che Luckin esce dalle università, insieme al personal computer, ovviamente nel momento in cui il computer esce dalle università lo fa anche la pratica dell'hacking, e che i primi giovani hacker cominciano a finire sui giornali. E in questo momento, all'inizio degli anni 80, la percezione pubblica è ancora decisamente positiva. Sì, sono marachelle, sono cose illecite, però sono fondamentalmente dimostrazione di precocità, di genialità da parte di giovani ragazzini, ancora in un momento in cui il computer era visto come la government machine, la macchina del governo, solo per specialisti. Mano a mano che col tempo questo si evolve, cioè si capisce, l'opinione pubblica comincia a comprendere che i computer sono sempre più importanti nella vita quotidiana, gestiscono le cartelle cliniche e i conti bancari, anche la figura dell'hacker passa da genio, giovane genio, a bandito. Perciò abbiamo una progressiva deterioramento della figura dell'hacker, che ha un suo apice negli anni 90. Negli anni 90 si ha proprio una specie di isteria a metà degli anni 90, una specie di isteria sull'hacking.
Cioè si ha anche paura. L'hacker è la persona che fa paura, che attacca i sistemi, ci sottopone a ricatti, e c'è questa, si capisce il potenziale negativo, il vento cambia, c'è il contributo anche della narrazione dei mass media, e un capitolo del suo libro, Federico Mazzini, che magari lo diciamo al nostro pubblico, si legge abbastanza facilmente, è abbastanza appassionante, ha un glossario alla fine per chi non capisce tutti questi termini, che rendono appunto il libro più godibile, e c'è questa figura di Kevin Mitnick, che anche Luca Mauriello conosce, mi ha detto, lo possiamo dire anche a microfono acceso?
Certo, il mio mito.
Perché? Che figura è? Dopo ce lo facciamo raccontare anche da Federico Mazzini, ma per lei che...
Beh, sicuramente è la prima persona che ha avuto un clamore mediatico, il primo hacker che ha suscitato quella persona inarrivabile, quella persona che compiva dei gesti eclatanti ed era la persona geniale inarrivabile, nonostante tutte le volte che poi è stato catturato lui era veramente geniale, non così geniale nel scegliere gli amici, che poi molte volte l'hanno portato agli arresti perché erano loro che facevano il suo nome, non perché non era abile a camuffare le proprie tracce. E dunque, ecco, sicuramente il mio idolo, perché è stato nei tempi nei primi tempi che ci venivano raccontati, quella della telefonia, un precursore in tutte le attività che lui ha svolto.
Lei menziona la telefonia perché, giovane informatico, lei ha fatto parte di questi phone freak, che cos'erano gli hacker?
Io arrivo da quel mondo perché sono partito da una scuola interna alla nostra compagnia telefonica, che ai tempi era ancora della Confederazione, e da lì, da questo centro di formazione, da giovane ragazzo in formazione, diciamo che ogni tanto qualche piccolo esperimento si faceva, e dunque usavamo anche quelle tecniche, quelle tecnologie di cui si iniziava a parlare, per cercare di capire come venivano utilizzati dai primi hacker, e cercavamo di replicare, sempre per capire e poi prevenire quello che succedeva
che era,
all'esterno.
Sostanzialmente violare la rete telefonica per telefonare gratuitamente.
È vero che ora è tutto prescritto, però non avevamo proprio bisogno di violare la rete perché facevamo parte di quella rete telefonica. In realtà ci serviva a capire come funzionava un po' anche per lo spirito di questo nuovo metodo che c'era. Basti pensare che con i primi cellulari, gli start hack, era talmente semplice perché le telefonate non erano neanche criptate, che con una semplice antenna era possibile da lì vicino sentire tutto quello che succedeva in chiaro, senza arrivare a pensare delle cose eclatanti.
Allora, Kevin Mitnick, il suo idolo, il suo mito, anche se è stato in prigione varie volte, lui rappresenta però questo cambio di vento attorno all'hacking, diventa una figura più negativa o è stata raccontata in modo negativo? Dopo la stessa domanda anche a Federico Mazzini.
Allora, sorrido e credo che molto dipenda dallo stereotipo che si crea intorno alla figura dell'hacker. Molte volte quando lo vediamo sui media vediamo delle figure con cappuccio, maschere in stanze buie, oscure. In realtà sono delle persone con delle capacità che mettono in atto determinate cose. Molti hacker, ad esempio come il Condor, Kevin Mitnick era il suo soprannome, in questo caso lui non creava dei danni, non andava a creare dei danni, ma lo faceva a dimostrazione di essere riuscito ad ottenere delle cose. Anche qui è vero che violare l'FBI è chiaramente un reato, è comunque punibile, lui ha pagato per quello che ha fatto, è altrettanto vero che non ha mai arrecato dei danni. Non stiamo parlando di alcuni hacker che ai giorni oggi sviluppano una serie di virus per chiedere dei riscatti, non era questo quello che lui faceva.
Allora Federico Mazzini, cosa possiamo dire di questa figura che segna però un punto di svolta? Fino a quel momento lì l'hacking è visto in maniera positiva, raccontato anche, veicolato sui media in modo positivo, ingegnoso, creativi, geniali, e lui diventa un po' l'uomo nero, no? Il pirata, il bandito digitale.
Sì, certamente, confermo assolutamente, diciamo, erano ovviamente reati quelli commessi da Mitnick, ma non avevano mai comportato danni a persone, in realtà nemmeno danni economici a compagnie non significativi. Stiamo parlando di un periodo in cui ancora non esisteva, tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90, quando viene arrestato per l'ultima volta, non esisteva una legislazione precisa per punire il crimine informatico, e perciò buona parte della punizione che pure si sentiva di dover infliggere a Mitnick per creare un esempio, per far sì che non venisse imitato, è stata una punizione extragiudiziaria. Nel senso che gli è stata negata la libertà di parola, e fondamentalmente prima che venisse condannato aveva già vissuto 4 anni in carcere. È stato un trattamento estremamente duro per Mitnick. E un'altra cosa che mi preme, diciamo, sottolineare è che nello stesso momento in cui per capirci, nel 95 la figura dell'hacker arriva al suo punto più basso, abbiamo nello stesso momento l'inizio di una risalita con la fondazione del movimento open source, perciò arriva al momento più basso, ma c'è anche un recupero. Tra l'altro Mitnick è morto purtroppo qualche mese fa, proprio molto recentemente, perciò è tornato all'onore delle cronache per questo. È sicuramente stato, al di là della sua capacità come hacker, che sicuramente era esemplare, la sua specialità e quello che lui insegnava anche nei suoi libri era il cosiddetto social engineering, cioè la sua capacità di manipolare la società, di creare di impersonare diverse figure per ottenere password, e tutto questo, come giustamente si diceva, non per un guadagno personale, ma per dimostrare di essere capace di farlo, fondamentalmente per diventare una celebrità all'interno di quella che era le comunità hacker del tempo.
Fra l'altro Luca Mauriello mi diceva che poi intrattiene quasi uno scambio, una relazione con un esperto di sicurezza informatica, collaboratore dell'FBI, e cos'è, quasi un duello di
Esattamente, un duello, lo chiamo proprio così, una battaglia, è stata definita tale questa battaglia che era già impari, perché chiaramente l'unico che aveva qualcosa da perdere in questa battaglia era Kevin, e nonostante questo lui, per lo spirito di dimostrare, come diceva prima il professor Mazzini, ha deciso di andare avanti all'interno di questa battaglia, senza sapere però che chi era dall'altra parte stava copiando una serie di dati ogni 5 secondi, cosa che poi il Condor, che è Minnick, ha eliminato, e tramite questa copia sono riusciti comunque a risalire lui, è stato nuovamente arrestato, l'ennesimo arresto, in questo caso per un errore che ha commesso Kevin Minnick, senza sapere che dall'altra parte, in questa battaglia a dimostrazione delle sue competenze, stavano comunque monitorando e copiando il traffico che lui stava generando, e così è stato arrestato.
Allora, la tecnica del social engineering, di cui che è questa tecnica per sfruttare, l'ho proprio copiato dal glossario del libro del professor Mazzini, appunto di aspettate che adesso l'ho persa,
l'arte
di sfruttare l'elemento umano, no? In un sistema tecnologico, elemento umano che è magari più debole, più facile da girare, ed è anche questo, perché lui era molto bravo a far questo.
Lui era molto bravo a andare sotto nei bar delle società, dei grandi colossi, mettersi al bar e mentre beveva caffè iniziare a scambiare delle chiacchiere con i collaboratori di questi grossi enti, per andare ad utilizzare questa arte per cercare di prendere informazioni. E lui è stato veramente, anche nei suoi libri viene spiegato benissimo quello che faceva per prendere le informazioni che poi servivano agli attacchi che lui andava a mettere in atto.
Questo aspetto è ancora importante per gli esperti di sicurezza digitale, l'aspetto umano nel difendersi dagli attacchi, dagli atti illeciti.
È che molte volte sottovalutiamo, anche le aziende sottovalutano tutto quello che i loro collaboratori conoscono e possono dare inconsapevolmente, perché possono capitare in situazioni di truffa di questo tipo. Si è parlato recentemente, ma continua a risaltare agli onori della cronaca, di queste truffe di operatori Microsoft che chiamano, chiedono informazioni, si collegano al computer per e poi bloccano gli accessi. Questo è un esempio dell'arte, della manipolazione che viene messa in atto, del social engineering, che tutti i giorni le persone possono vivere. È un gran peccato, perché con un po' di consapevolezza in più le persone, conoscendo quelli che sono i rischi, potrebbero anche incappare in molti meno problemi.
Che questo è un po' il lavoro che fa ATED, lo fa da diverso tempo, portare più consapevolezza nelle aziende, nella comunità. Voi avete portato avanti, state portando avanti anche una formazione di esperto di sicurezza informatica.
Esattamente, come sta dicendo lei, noi ci occupiamo di diversi settori, di dare la divulgazione di questa conoscenza dei rischi che ci sono. Questo per tutti, quelle competenze di base che la Confederazione reputa fondamentale in ogni attività lavorativa in cui si usano dei mezzi digitali. E poi abbiamo un percorso di qualifica per informatici che vanno verso un attestato professionale federale, che corrisponde nella classificazione internazionale con un iscente di livello 6, bachelor equivalente, ed è un percorso che porta ai cyber security specialist con attestato professionale federale. Ci occupiamo di questa preparazione. Quest'anno per la prima volta andranno all'esame federale dei candidati in lingua italiana, grazie al corso di preparazione di ATED. È già partito il secondo corso e stiamo organizzando il terzo gruppo, che partirà a breve, partirà a marzo del 2024. Siamo già in fase di colloqui con i primi candidati, perché devono essere accettati per poi potersi presentare direttamente all'esame federale,
che sono profili richiestissimi dal mercato.
In questo momento i 7 candidati che andranno all'esame federale in lingua italiana, in 5 di loro hanno già avuto avanzamenti di ruolo o cambiamenti di ruolo, perché ad oggi addirittura abbiamo aziende che ci chiamano e ci chiedono se possiamo segnalare i nomi di chi sta svolgendo questi corsi, proprio perché il mercato ne ha bisogno, le aziende ne hanno bisogno, e ad oggi esistono veramente pochi professionisti con queste competenze.
Federico Mazzini, torno da lei. Allora, il punto più basso dell'hacking, l'ultima tappa che volevo toccare era quello che lei ha già accennato, arriva in parallelo la cultura dell'open source, del free software, praticamente questo accesso senza copyright, questi programmi accessibili a tutti, liberamente modificabili dagli utenti. Qui l'hacking ritorna ad assumere un volto positivo.
Sì, allora diciamo verso la metà degli anni '80 un grande hacker che si chiama Richard Stallman all'MIT fonda il movimento Free Software, che fondamentalmente raccoglie quello che erano alcune caratteristiche delle culture hacker precedenti universitarie, in particolar modo questo caratteristica prettamente universitaria della gratuità della condivisione della conoscenza. Ovviamente questa gratuità si scontra immediatamente con la nascita dell'industria del software, Windows e Bill Gates, poi Apple, eccetera. E diciamo la nascita di questo movimento free software è proprio una specie di ribellione verso l'idea che il software debba essere proprietario e perciò il codice sorgente non sia visibile e modificabile dall'utente finale. Qui siamo a metà degli anni '80. Richard Stallman comincia a organizzare una comunità di persone che lavorano su questo nuovo sistema operativo che doveva chiamarsi GNU, GNU, ma questo non si materializza mai. Perché? Perché non c'è la massa critica, non ci sono abbastanza persone che lavorano al progetto per creare quello che invece avrebbe successo a metà degli anni 90 con Linus Torvalds, che a partire da quanto era stato fatto negli anni 80 fonda questo progetto di un nuovo sistema operativo. Cos'è cambiato? È cambiato il web. C'è il web, perciò più persone possono partecipare gratuitamente, solo su un'economia basata nella reputazione, alla creazione di questo sistema operativo. E c'è anche un cambiamento, se vogliamo, di immagine. Laddove il free software era un progetto etico, l'open source è un progetto che mette l'efficienza al proprio centro, non gli aspetti prettamente politici. Perché? Perché è un progetto che vuole essere anche attrattivo per le grandi aziende. Linux vuole essere adottato da tutti, da chiunque voglia essere. Perciò si è dovuto depurarlo un po' delle caratteristiche etiche e politiche che appartenevano invece a Stallman. Ha avuto successo? Certamente sì, come dicevo prima, abbiamo tutti in tasca un sistema, o quasi tutti in tasca, un sistema operativo basato su Linux, e qualche anno fa Linux è atterrato su Marte, è stato adottato dalla NASA e poi installato sull'elicottero Ingenuity, e pensate quanto è particolare, un sistema operativo che è nato dal basso, dallo sforzo per lo più gratuito di appassionati e poi in seguito specialisti, è pochi anni fa atterrato su Marte.
E dunque noi ora abbiamo una doppia visione dell'hacking, abbiamo questo contributo più positivo, poi abbiamo adesso queste figure, anche l'hacking usato per l'attivismo, dai movimenti per i diritti umani, per i movimenti per i diritti civili, ma poi abbiamo questa figura dell'hacker etico che lei nel libro tocca solo, diciamo, lo lambisce questo tema, però potrebbe essere un nuovo capitolo, l'hacking etico utile alla sicurezza informatica?
Non c'è dubbio. Diciamo, il lato etico dell'hacker c'è sempre, c'è in tutti i periodi. L'idea di entro nel sistema per rendere edotte i produttori delle falle c'è fin dal principio, c'è fin dagli anni '80. forse quello che è nuovo, ma sul presente diciamo sono un po' più debole, forse quello che è nuovo è il fatto che sia più organizzato, che sia, diciamo, sia diventato un'industria piuttosto che invece legato agli sforzi di piccoli gruppi o addirittura di individui. Diciamo il termine attivismo nasce con dei gruppi tra gli anni 80 e 90, in particolar modo uno che si chiama Cult of the Dead Cow, hanno tra i propri fini il rendere Windows più sicuro, pubblicando però le falle in Windows, perciò paradossalmente rendendo possibile a chiunque di avvalersene, sempre un po' questo tira e molla, no? Se io dico, se io rendo pubblica una falla, spingo il produttore a trovare una soluzione, ma al contempo do la possibilità a chi se ne voglia avvalere di approfittarsene, perciò di creare dei danni.
Luca Mauriello, voi come ATET avete ospitato un hacker etico, poi cercheremo di raggiungerlo per capire il lavoro che fanno questi hacker etici che collaborano con gli esperti di sicurezza informatica. Che dialogo è? Che relazione?
Loro sono degli esperti di sicurezza informatica a tutti gli effetti. Hanno deciso di stare dalla parte dei buoni. Se utilizziamo questa definizione, buoni o cattivi. Hanno deciso di stare dalla parte dei buoni anche perdendo una parte economica, perché stare dalla parte dei cattivi ha un valore notevole. Gli incassi che si possono avere con determinati tipi di attacchi sono infiniti. Infatti prima il professor Mazzini parlava di industria, effettivamente ora gli hacker si sono evoluti verso un'industria e questi hacker etici mettono a disposizione le loro competenze, che sono anche sopra la media, sono fuori dal comune, proprio per cercare di arginare, di combattere, di dare consapevolezza, ma non solo, perché queste figure professionali hanno una serie di caratteristiche come quelle della leadership, come quelle della comunicazione, che devono essere differenti da tante altre persone.
Allora, non abbiamo ancora in linea l'hacker etico, ma appunto in questo evento, quando voi l'avete ospitato, era per far capire alle aziende, ulteriormente a sottolineare l'importanza di occuparsi della sicurezza informatica.
Giusto, esattamente questo. Quando noi l'abbiamo contattato proprio con quest'ottica, cercare di divulgare effettivamente la sua esperienza di giovanissimo, perché è molto giovane, è un ragazzo sotto i 30 anni che chiaramente ha delle caratteristiche particolari che gli permettono di essere a capo di team molto grandi di lavoro, di dirigere dei team di lavoro molto molto importanti di aziende che si occupano di prevenire e di combattere questi rischi, dando poi anche una visione di tutte quelle nuove figure professionali che si sono create, che non sono più semplicemente quello dell'hacker, ma quello del mediatore di riscatti, quello dell'aspetto legal tech. Sono tutte figure professionali nuove che si stanno evolvendo, che stanno nascendo anche grazie al lavoro, bisogna dire grazie al lavoro degli hacker, che permettono la creazione di queste nuove figure professionali altamente qualificate.
Allora, l'abbiamo in linea, ben arrivato a Mille Voci, Nicolas Fasolo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Hacker etico, appunto, è stato recentemente ospite di ATED in questo evento dedicato alla sicurezza informatica, collabora con diverse grandi aziende, alcune anche in Ticino, un profilo professionale molto ricercato. Allora, ci può dire come ha iniziato con l'hacking?
Beh sì, io principalmente sono lo stereotipo dell'hacker, in quanto già da bambino il mio obiettivo appunto era ottenere accesso all'unico computer che avevo a casa dei miei nonni, che mi veniva prontamente bloccato ogni volta. Quindi da lì, studiando e seguendo la mia strada, ho dovuto sviluppare il primo malware per appunto capire le credenziali che mi venivano inserite per bloccare il computer e da lì ottenerne accesso indiscriminato.
Cioè mettere a punto un software malevolo appunto per sbloccare un virus per sbloccare appunto questo controllo che era stato messo per usare il computer. giusto?
Esattamente, quando mi veniva messa una password per l'accesso al computer, il mio programmino, il mio software malevolo, che a tutti gli effetti era un malware, quindi un malicious software, capiva le credenziali e mi permetteva anche in certi casi di cambiarle a mio piacimento senza avere alcun privilegio prima.
Qui c'è il gusto del divertimento, della sfida, un po' anche la provocazione. Cosa significa hackerare fondamentalmente per lei?
Hackerare è un insieme di cose. Hackerare per me vuol dire smontare quello che ho davanti a me, comprenderne fino a fondo il significato, il funzionamento, per poi utilizzare appunto ogni singola rotellina, ogni singola funzione a mio piacimento. E questo sì, è una cosa caratteriale in primis, ma poi anche per il gusto, diciamo, il gusto di trovare la soluzione alternativa che non viene data da chi ti mette a disposizione il sistema. E quindi anche un po' una forma di potere, una forma di gusto proprio nel circumnavigare le possibilità che ti vengono date, appunto to hack, entrare nel sistema e utilizzarlo a tuo piacimento.
Mi sembra di capire competenze, abilità quasi un po' da autodidatta o comunque diverse fonti di apprendimento.
Sì, il metodo migliore per intraprendere questo percorso, a mio avviso chiaramente, è se si segue un percorso accademico sull'informatica o sull'elettronica, è implementare con una valanga di competenze personali, quindi leggere tantissimo, informarsi, e tecnicamente per essere valido in questo settore è necessario conoscere quantomeno tutte le informazioni e tutte le ricerche già documentate, perché nel nostro lavoro molto, molto spesso ci troviamo a lavorare con attacchi non documentati, metodologie non documentate sfruttate appunto da attaccanti che per lavoro ricercano metodi non convenzionali per entrare dentro infrastrutture informatiche aziendali e appunto comprometterle.
Nicolas, lei ha meno di 30 anni, quando è che ha capito che le sue competenze, le sue abilità erano molto richieste dal mercato del lavoro?
Ah, prestissimo, perché in realtà già all'età di 12-13 anni sviluppai il mio primo malware e poi capì, diciamo, osservando un po' i movimenti dell'underground, che questo tipo di competenza nella parte, diciamo, cattiva del hacking era molto ricercata, quindi capì e correlai subito che se c'è un ladro deve esserci un poliziotto, e appunto grazie alla mia etica ho seguito fortunatamente la strada dei buoni e ho sfruttato queste competenze appunto per aiutare il mondo della sicurezza informatica.
E dunque lei ha fatto una scelta proprio di campo, una scelta etica verso quello che si chiama il white hack, rinunciando a queste occasioni ghiotte di cui diceva prima Luca Mauriello. E adesso nel suo lavoro concretamente come dialoga con queste aziende, con gli esperti, di specialisti di sicurezza informatica? Lei probabilmente ne sa più di loro o ha un altro tipo di conoscenza?
Sì, allora, solitamente lavoriamo tutti quanti in un grande team. È certo che alcune figure hanno più competenze di altre, e di solito chi si definisce ethical hacker ha quel set, diciamo, di competenze in più, sia a livello trasversale sia a livello verticale su determinati ambiti, che aiuta e dà un contributo fondamentale nella gestione di incidenti, o comunque di incidenti sempre informatici chiaramente, e anche nella gestione della sicurezza aziendale, che sia di un cliente finale o di enti pubblici e di quant'altro. Quindi sì, più che rapportarmi, diciamo, collaboriamo insieme per un determinato obiettivo, utilizzando le nostre competenze per arrivare a un fine comune, che è quello di prevenire e rilevare attacchi informatici di vario livello.
Nicolas Fasolo, la ringrazio di essere stato a Mille Voci, di averci aiutato a capire il ruolo, il lavoro dell'hacker etico. Buona giornata, buon lavoro anche a lei.
Grazie a voi, grazie per avermi invitato, buona giornata.
Federico Mazzini, allora abbiamo qualche minuto alla conclusione, cosa le viene da dire sentendo la testimonianza di Nicolas Fasolo? Certo, tutto questo bagaglio di competenze e di esperienza acquisito proprio sul campo e anche in maniera da autodidatta, proprio in questa cultura più larga dell'hacking, no?
Io sono, diciamo, molto colpito dal fatto che gli argomenti che sono stati portati come, diciamo, motivazioni della pratica sono davvero, hanno una lunghissima tradizione. Cioè, si parlava del dominio sulla tecnologia, la mastery in inglese, che è appunto è una delle grandi motivazioni in cui generazioni e generazioni di giovani si sono accostate alle tecnologie di comunicazione lungo tutto l'arco del Novecento. La capacità di prendere questa tecnologia e sentirla propria, di sentirla sotto le proprie dita, giustamente diceva, una sensazione di potere, è proprio un ripetersi di questo. Questo mi colpisce molto, perché è veramente un argomento che ormai ha più di 100 anni, è veramente, veramente molto interessante.
Luca Mauriello, una battuta conclusiva anche a lei?
Beh, su quello che ha detto Nicola Sfasolo ci sono molti aspetti importanti, secondo me. Prima di tutto lui ha sottolineato il fatto che la figura di un hacker ha competenze trasversali molto estese. Nicola, ad esempio, lo fa anche in modo comunicativo, lo fa con un suo podcast in cui comunica con un linguaggio comprensibile a tutti, anche ai non esperti informatici, quelli che possono essere i rischi e gli attacchi. E uno di questi podcast l'ha proprio registrato qui a Lugano con la 19ª puntata di questo suo podcast, durante un live, durante l'evento che lei ha citato prima, durante l'evento qui a Lugano in cui è stato ospite per ATED.
Luca Mauriello, proprio battuta conclusiva, perché domani ATED sarà direttamente presente ancora Mille Voci, perché il collega Nicola Colotti ospiterà Ernesto Sirolli, economista e politologo, che sarà ospite in questo vostro evento, l'Innovation Day, giovedì.
Esattamente, lui è un politologo, è un economista, è uno speaker TED con oltre 4 milioni di visualizzazioni, arriverà direttamente dall'America per la prima volta in Ticino, sarà ospite giovedì sera durante questo evento in cui valuterà insieme a una giuria dei nostri CTK player, valuterà i 6 finalisti, 6 progetti innovativi, e racconterà un po' di sé, racconterà anche la sua storia, tutto il suo vissuto, tutti i continenti in cui ha lavorato e tutta la sua esperienza portata sul territorio ticinese.
E anche il suo punto di vista molto visionario. Allora, certo. Domani alle 11 a Mille Voci, al microfono di Nicola Colotti. Io ringrazio Federico Mazzini, ricordo, professore di Digital History e Storia dei Media e della Comunicazione dell'Università di Padova, autore di Hackers, Storia e Pratica di una Cultura, pubblicato da La Terza. Grazie di essere stato a Mille Voci.
Grazie mille.
Ringrazio anche Luca Mauriello, informatico e formatore, vice direttore di ATED. Da Isabella Visetti, buona giornata.